Perché ci interessa tutte le relazioni, la seconda vicenda poi diventa quella di
fare qualche discussione.
Là, ci puoi dare una mano a lui su una presa multipla? Scusa se me ne approfitto, mi sento si è alzato.
Quindi direi intanto dare la parola al collega, vedete là, Telecom.
Allora, io sono Gianfranco Troccoli, sono stato nel personale per 21 anni. Una parentesi di tre nella comunicazione, in quella che una volta si chiamava relazioni esterne, e nell'ambito del personale da 10 anni, a partire dal 96, mi sono occupato anche del sistema informativo del personale. Questo solo per darvi una possibile chiave di lettura di quello che vedremo, che si inserisce, spero opportunamente, nelle due domande che il chairman ha fatto e che mi sembravano molto pertinenti, e quindi mi ha anticipato relativamente, rispetto all'intervento di prima, a che cosa c'è dietro, cioè qual è il sistema, quali sono le banche dati che ci sono dietro qualcosa che poi può permettere indifferentemente l'internet o qualsiasi altro tipo di applicazione di fruizione verso l'utente. Ecco, il progetto SAP in Telecom Italia è stato sostanzialmente questo, cioè gestire a partire dall'inizio del 2002 e con termine a gennaio del 2006 l'intera sostituzione dei sistemi informativi presenti nel personale fino a quella data con un unico sistema informativo trasversale a tutto. Quindi un'operazione insomma impegnativa, come potete.
96?
Gennaio del 2006.
2006.
L'ultimo atto proprio con il payroll operativo su tutti i 60.000 dipendenti.
Questo allora, è un tema centrale, perché nelle imprese è già stato sviluppato, nel pubblico.
E infatti, io penso che questo possa essere.
C'è una grossa. Adesso, ho detto stare zitti, scusa.
No, no, è proprio. Credo che insomma, questo possa essere l'elemento di interesse. Insomma, pensate che per Telecom, vista la sua diffusione territoriale, il Veneto è una regione, quindi senza. Quelle cose che noi abbiamo, che sono state viste, ce le abbiamo, cioè i nostri dipendenti hanno un portale, un self-service, eccetera, attraverso il portale gestiscono modulistica, gestiscono presenze, assenze, eccetera, però tutto dietro, questa è la cosa che costituisce un risultato, tutto dietro a un unico sistema. Allora, io ho cercato di estrapolare. Dov'è la freccia? Di tutto un lavoro che potete immaginare che cosa è stato, quello che pensavo potesse essere importante comunicare brevemente in questa sede, e quindi scegliendo di concentrarmi sulle informazioni che a mio avviso focalizzano la presentazione dell'esperienza fatta sul versante organizzativo. Ovviamente dello stesso sistema potremmo parlare in termini tecnici, in termini di processo, noi ci concentreremo su quelli che sono gli aspetti organizzativi, e ho identificato 4 item che pensavo potessero rendere l'idea di quello che è stato fatto. Qui vi dico in partenza che dove ci si riferirà a SAP, intendetelo come riferimento a un sistema unico. Qui ovviamente ho eliminato, poi per chi ha curiosità, a un ERP in generale, esattamente. Quindi i riferimenti a SAP non significa che quello che dico non sia applicabile in termini di change management di applicativi anche con altri sistemi.
Sì, nel caso non per fare il venditore, perché non è il mio mestiere, ma nel caso dei sistemi informativi del personale, che io sappia, qui poi Danilo qualcosa chiederei comunque di dire alla fine. Sì. I prodotti IRP nel caso del personale sono solo 2.
Esatto.
Quindi c'è mica tanto da scegliere. Tutti gli altri prodotti nel mercato sono gestionali.
Esattamente.
Chiusa la baracca.
Esattamente.
Anzi, erano 3, 2 si sono fusi, quindi sono 2.
Perfetto.
Poi facciamo anche i nomi, ci interessa.
Allora, che cosa vuol dire? Partiamo dalle quantità. Cosa vuol dire aver introdotto un sistema ERP in Telecom Italia? Intanto la scelta di scegliere SAP. Qui una chicca che vi dico: SAP significa sistema, applicazione e un prodotto. Vi assicuro che io ci ho messo un anno per sapere che cosa significava SAP, perché anche quelli che lo vendono non sanno se è un acronimo o se è il nome di un sistema.
Non lo
sa per
loro,
non lo sa. E quindi SAP, come si diceva un attimo fa, è un ERP, quindi appartiene alla famiglia dei sistemi che hanno, che sono l'evoluzione ultima dei client server tradizionali, che presentano la possibilità all'azienda di gestire tutti i processi su, un'unica base dati, che è il sogno di chiunque debba gestire informazioni, ed è, al di là della ovvietà del sogno, la cosa più difficile da realizzare. Credo che se riuscissimo a livello di paese, di regioni, a traguardare questo obiettivo, credo che i benefici se ne vedrebbero immediatamente. Prego.
Beh, faccio battute giusto per sottolineare le cose, poi gli ERP evidentemente impattano sull'organizzazione, per questo sono, diciamo, esatto, difficili. Esatto. Tant'è che i miei colleghi che insegnano ingegneria sono diventati degli organizzativisti.
Infatti.
E parlano di processi e basta.
Beh, nell'ambito del progetto ho collaborato con la Facoltà di Napoli, dove esiste il concetto di abbinare ingegneria e organizzazione. Credo dieci anni fa sarebbe stato capaldo. Sarebbe stato così, un ossimoro, insomma. Invece è una realtà. Allora, quindi il concetto è questo: l'obiettivo è gestire un'unica base dati, un'unica applicazione, un'unica interfaccia. Vi sottolineo solo una cosa: i vantaggi, riduzione dei rischi di costruzione ex novo di un sistema informativo, minori costi di realizzazione e manutenzione. In particolare, dove si risparmia in un progetto che costa, ovviamente, è nella manutenzione. Una delle cose più tipiche, perlomeno nelle aziende, è che si spacca il capello in quattro quando si tratta di fare un investimento per comprare un sistema. Spesso non si ha la percezione di quanto costano i sistemi che già vengono eserciti.
Si può fare, sì sì, esatto. Gli informatici, sì sì, però la procedura.
Certo. Allora, questi sono, abbiate pazienza, a mia discrezione, gli indicatori del progetto che io ritengo più significativi. Allora, nel 2003, che è stato l'anno cruciale di avvio del progetto, io nella mia agenda ho contato 170 incontri, riunioni, quindi significa mediamente uno ogni due giorni, relative al progetto, al di là di quello. E lo stesso nel 2004, nel 2005 sono scemate, e la cosa che riprenderò più avanti è che vi dico che il numero delle riunioni è stato tanto più alto quanto meno si stava lavorando sul progetto. Le riunioni sono state essenzialmente riunioni di change management, non sono state riunioni sul sistema informativo. Paradossalmente, più partiva il sistema informativo, meno c'era bisogno di riunioni. Per riunioni, tanto per intenderci, io intendo cose in cui si incontrano persone che sanno già cosa devono fare, in cui con una punta di direttività, che io credo che sia un ingrediente essenziale per portare a casa un progetto, si stabilisce chi farà che cosa e ci si dà appuntamento per la successiva riunione.
Si chiama leadership.
Sì, diciamo. Quindi voglio dire, non quelle robe di sono in riunione a cui uno pensa quando... Il personale coinvolto, nelle persone di risorse umane, che sono, secondo una terminologia piuttosto diffusa in questo tipo di progetti, key users, sono stati circa 90. Tenete presente che l'organico del gruppo di Telecom Italia, come organico delle risorse umane, si aggira intorno ai 1200-1300 persone, quindi un numero sostanzialmente contenuto di persone, e l'IT ha collaborato per circa 100 risorse fra interni ed esterni su questo argomento. Gli utenti del SAP, cioè le persone che fisicamente lavorano, erano destinate fin dall'inizio e oggi lavorano col sistema, quindi conoscono parte o tutto del sistema, quelli che fisicamente inseriscono i dati dentro, sono 2300. Solo un dato, avevo chiesto ai colleghi, perché non avrei mai avuto il tempo di fare questa stima, in un anno, il 2004, l'anno più rappresentativo perché è stato sia di implementazione del sistema, sia ancora di forte azione di change management, abbiamo stimato che siano circolate, relativamente al progetto, 4.000 email in azienda fra personale. In queste email ci metto anche quelle di comunicazione ufficiale del tipo newsletter, se potessimo dire così, anche se noi abbiamo scelto di usare molto le lettere personalizzate, cioè in fasi cruciali del progetto le 2.300 persone hanno ricevuto una mail personale, spesso costruita a tavolino, vista e rivista e testata con la segretaria per essere sicuro che si capisse quello che volevamo dire, è costruita da me e dal mio capo anche in un pomeriggio, perché in quei momenti diventava cruciale che quella cosa fosse letta e fosse capita. Gli infotype-ativi, scusatemi, questo è l'unico dato SAP vero e proprio. Il SAP funziona con infotype, cioè con maschere predefinite. Quelle disponibili in SAP teoricamente sono circa 500, nessuna azienda al mondo implementa tutte le maschere di SAP. Noi abbiamo attivato 110 infotype, che vi assicuro sono un numero molto elevato per quello che è lo standard delle maschere di SAP. Tenete presente che SAP funziona perfettamente anche attivando una ventina di infotype, quindi questo dà solo l'idea delle informazioni aggiuntive che abbiamo messo sul sistema. La formazione in aula, qui sottolineato in aula, e poi vi dico a voce una cosa invece che ritengo ancora più importante. In aula, praticamente, contando che una persona ha partecipato più di una volta in certe fasi, perché se faceva, per dire, presenze, poi faceva anche gestione del personale, si faceva anche sviluppo, di fatto è stato toccato da 3 interventi formativi. Quindi questi sono i numeri della formazione, 560 giorni d'aula e 3.700 partecipanti medi. Il nostro organico è di circa 70.000 persone, la copertura attuale del sistema sull'organico del gruppo è del 97%, cioè sono rimaste fuori per scelta piccole aziende dove l'investimento non sarebbe stato giustificato rispetto all'entità dell'organico. I processi interessati sono questi, solo per farvi vedere che in realtà copriamo tutti quelli che sono i processi tipici di una funzione delle risorse umane attraverso un unico sistema. L'ultimo a partire, il più delicato, il più faticoso, è stato il payroll, quindi noi siamo appunto l'ultimo pezzo è stato portare tutta la gestione dei cedolini sul SAP, anche quello sul SAP payroll. Spesso le soluzioni SAP presenti in Italia escludono il payroll, che viene fatto su un altro sistema, e quindi si creano almeno due basi dati, una che contiene tutto quello che vedete qui e un'altra che acquisisce quei dati e genera i cedolini. Allora, questo è quello che volevo più da vicino condividere con voi. Delle moltissime cose che si potrebbero dire su questo tema, io credo che se dovessi oggi anzi mi è capitato di farlo, parlare con chi comincia qualche cosa che per noi è cominciato 3 anni fa, gli direi che di controllare bene questi aspetti: il commitment, l'integrazione fra IT e HR, il kernel, che adesso vi sia una parolaccia che anch'io ho imparato 3 anni fa, prima non avevo neanche idea di che cosa significasse, letteralmente significa guerriglio della noce, in realtà è il nucleo delle regole comuni per implementare il sistema. L'organizzazione e il lavoro per progetto, cioè gestire, fotografare l'organizzazione e organizzare il lavoro per progetto e non per funzione. E poi, non è una ridondanza, change management. Commitment. Allora, questo è un tema che viene citato spesso, vi assicuro che è decisivo. Cioè non si porta a casa un progetto, perlomeno in una realtà aziendale, adesso non vorrei invadere o generalizzare su campi che ovviamente, come quelli da pubblica amministrazione, che hanno complessità sicuramente diverse, ma concettualmente ci vuole che la decisione sia presa. E per una dimensione come la nostra sarebbe stato impossibile spingere questa scelta dal basso. Quello che è fondamentale è che in basso si sia pronti quando viene presa la decisione. Però il commitment è fondamentale, il budget neanche a dirlo, ma queste due cose per fortuna in un'azienda sono legate: se si prende una decisione c'è anche una copertura di budget, si tratta di gestirlo bene. E definizione delle responsabilità, cioè c'è qualcuno che mette la propria testa sul tavolo, su quel progetto, e si gioca la propria testa e spesso quello che c'è davanti, cioè la sua faccia, come è successo a me, e quello che c'è in varie sul progetto. Cioè deve essere chiaro per tutti chi ha la responsabilità e quindi chi ha il potere connesso con la responsabilità e quindi chi risponde del risultato. Questo è successo in Telecom Italia e quindi sicuramente ha coinciso negli ultimi 3 anni con il fatto, con l'arrivo di Pirelli, sicuramente Pirelli, che aveva già un sistema SAP che alla fine oggi è assai meno complesso di quello che abbiamo messo in piedi noi per evidenti ragioni, comunque ha percepito l'esigenza nel gruppo di avere una gestione unitaria dei dati, Tenete presente che la partenza non era niente male in Telecom Italia, nel personale, noi avevamo già una base dati unica, comune, ma non era una base dati integrata. Avevamo, questo lo dico ora perché poi non ce lo diremo più, avevamo, scusate, almeno 8 sistemi legacy nel personale. Ce n'era uno per lo sviluppo, uno solo per i dirigenti, uno per la gestione del personale che però in realtà si alimentava in batch con le paghe, quindi aveva una quantità di informazioni ed era comunque salvaguardava il principio della unità di informazioni, c'erano tutte lì le informazioni sul personale, ma erano, era un sistema in cui le informazioni entravano essenzialmente dal sistema paghe. Una volta mi ero preso la briga di contare che mettendo in fila tutte le informazioni residenti nel vecchio sistema del personale, un WANG, avremmo incollato una striscia di carta per 7,5 metri. Quindi questo per dirvi, le informazioni c'erano tutte, sulle retribuzioni, tutto. Quindi voglio dire, non partivamo da zero. Però avevamo 8 sistemi, piccoli, grandi, eccetera, roba che doveva parlarsi, quando si tirava fuori la situazione dei dirigenti, tanto per parlarci chiaro, c'era il sistema dei dirigenti che aveva il dato e il sistema del personale che pure prendeva i dirigenti dalle paghe e che aveva il suo dato. Combaciavano sì, qualche volta no, di uno, di due, ma uno e due non è tollerabile che non combaci come organico.
Basta sbagliare nome e cognome.
Esatto. O magari semplicemente aggiornarlo in tempi diversi, per cui in una base dati è già aggiornato l'ultimo assunto, in un'altra non è ancora aggiornato. Integrazione IT. Ecco, io questo è l'altro fattore che sembra scontato, ma non lo è per niente. Cioè noi abbiamo sperimentato un modo di lavorare in relazione con l'IT assolutamente nuovo rispetto a quella che è stata la mia stessa esperienza negli anni precedenti. Io dal 96 al 99 ho lavorato con l'IT dell'azienda come demand, come si dice, cioè ero l'uomo che si occupava di IT nel personale e parlavo con quelli dell'IT ed era una collaborazione, come si dice, proficua, efficace, eccetera. Tutta un'altra cosa da quello che abbiamo fatto con SAP. Su SAP si lavorava insieme. Io proprio mentre preparavo questo intervento mi ha colpito perché lo mostravo a mia moglie che pure lavora in team lavorava. E lei mi ha detto una cosa che mi ha molto colpito, ha detto per noi non era chiaro chi era di IT e chi era di HR sul progetto. Io questo lo considero un valore alla fine, cioè che per gli utenti alla fine sapevano che c'era questo gruppo a cui fare riferimento.
L'importante era chiaro che fosse il capo del progetto.
Sì, io. Questo era chiaro per tutti. Io ho vissuto 3 anni, a parte ormai che indegnamente chi si rivolgeva a me mi diceva ingegnere, mentre, come si diceva all'inizio, così, io sono dottore in giurisprudenza, ma insomma, alla fine sono un apolide della cultura aziendale. Ma quindi, a parte essere chiamato ingegnere per il solo fatto che ti occupi del sistema informativo, ma insomma, ho vissuto gli ultimi 3 anni che chi mi incontrava diceva come va SAP. Più o meno come alle persone normali,
che pensano che vanno i film, insomma,
esatto.
Pesce.
Il kernel, allora, questo è l'altro tema chiave. Questo certamente, se mai vi capiterà nella vita di implementare SAP, qualsiasi rispettabile azienda...
È una benedizione
azienda...
o è una benedizione?
No, io lo considero tutto sommato una cosa... positivo, ad alto valore aggiunto. Molti dei miei capelli bianchi sono dovuti al progetto SAP, però tutto sommato considero ancora che ne sia valsa la pena. Chiedo scusa. Scusate. Quindi di kernel si sente parlare se si fa il progetto SAP perché è entrato nello standard di implementazione del progetto. Però se pensate al kernel per quello che è, cioè il nucleo di regole comuni, ma questo sì, informatiche, cioè come quello che una volta si chiamava il tracciato in un normale sistema informativo tradizionale, cioè mettiamoci d'accordo su come si chiamano i campi, su come si chiamano. In SAP questo è più complesso, perché SAP offre già una serie di opzioni, quindi bisogna scegliere quale, e bisogna conoscere bene il sistema, perché ci sono alcune opzioni che uno non se ne accorge all'inizio, e quindi se non hai o un buon consulente o una buona conoscenza di SAP, rischi di fare una scelta che poi ti condiziona pesantemente nel progetto ed è troppo tardi per cambiarla.
Se però fatto questo, gli aggiornamenti li fate voi.
Sì, no, ma soprattutto fatto questo, il sistema non richiede più aggiornamenti su quelle cose. Per questo è stato così importante condividere le informazioni di base sul funzionamento. Questo significa proprio banalmente, io ho dovuto imparare, vabbè, per mia cultura, ma imparare come funzionava SAP. Sono andato in giro per, prima di cominciare, per le aziende che avevano SAP, mi sono, cioè, devi capire che cos'è questo prodotto prima di cominciare a proporlo o a usarlo. Definizione delle informazioni da usare come informazioni di base, cioè delle N informazioni che ci sono nel personale, quali sono quelle chiave, quelle su cui, guardate, tutti i sistemi, anzi tutti quelli che vi propongono sistemi nel personale, la prima cosa che vi propongono è un bel sistema per lo sviluppo del personale, ecco, è l'ultima cosa, cioè un sistema di sviluppo funziona se c'è una buona base dati anagrafica, un buon sistema di rilevazione delle presenze, poi dopo viene lo sviluppo, se no si compra un prodotto più o meno gradevole, performante, eccetera, che però se non si appoggia su un sistema solido diventa un'altra base dati da gestire e quindi personalmente lo trovo sconsigliabile. Un kernel efficace, qui davvero vado velocissimo perché questo è vero solo per SAP, deve non discostarsi dallo standard SAP, deve avere una bassa personalizzazione, ma questo è vero per gli ERP in generale, cioè un ERP proprio perché si propone come un prodotto già guidato richiede uno sforzo, il primo grande sforzo culturale, cioè la capacità di adattarsi al sistema piuttosto che cercare di cambiare il sistema per farlo uguale al sistema che avevo prima. Questo è il motivo per cui sentirete sempre dovunque, se non l'avete già sentito, dire che SAP è rigido. Io sono 3 anni che sostengo che SAP è strutturato, che è un concetto diverso da rigido.
Perché cioè, poi è flessibile.
È molto flessibile, ve lo garantisco.
La strutturazione SAP rende flessibile.
Assolutamente.
Sì, sì.
Prego. Prego.
3 minuti ci abbiamo, puoi chiudere fra 3 minuti. No, però adesso tenga lì.
Ok. Quindi deve essere condiviso con gli utenti, cioè il kernel deve essere costruito con chi ha le informazioni. Il kernel è che cosa mettiamo nello sviluppo, che cosa mettiamo nell'anagrafica, che cosa mettiamo, quindi chi ha queste informazioni è nel personale, non è nell'IT. L'IT conosce come SAP, ma è il personale che deve capire bene in SAP che cosa ci deve mettere e sa quali sono le informazioni di partenza. Deve essere completo sostanzialmente, quando il kernel deve essere consolidato e a quel punto si può partire col progetto e questo è successo. Io vi risparmio la cosa scritta in basso perché è semplicemente l'esplicitazione di quello che vi ho appena detto. Organizzazione del lavoro per progetto, questo è un altro, a mio avviso questo è un altro asset, non lo troverete nei sacri testi se andate a un convegno su SAP, credo, mentre le altre cose le troverete quasi tutte fra i fattori di successo. Questa è un'esperienza personale che mi permetto di proporvi perché credo, mi sono convinto che il lavoro per progetto sia stato un asset fondamentale della riuscita dell'introduzione di SAP in Telecom, proprio perché Telecom è un'azienda grande, più un'azienda è grande più tende a strutturarsi e la struttura in sé non è un male per carità, ma siccome questa è un'attività che per sua natura ha una fine, altrimenti c'è da preoccuparsi, la struttura ideale per qualcosa che deve finire è una struttura di progetto. Quindi una struttura che non abbia incarichi formalizzati. Ognuno di noi, io continuavo a fare, ho continuato per 3 anni a fare, pianificazione degli organici in Telecom, che è la mia casella, pianificazione dei sistemi informativi, non è mai cambiata in Telecom. Ero il functional owner del progetto SAP, questo lo sapevano tutti, era stato comunicato, ma non è uscito mai un ordine di servizio per dire questa cosa, è uscita una struttura di progetto comunicata a tutti quelli che dovevano saperlo, cioè ai vertici dell'azienda, e poi siamo andati avanti così. E così tutti quelli che hanno collaborato hanno continuato a fare il lavoro che facevano, ovviamente sono stati scelti in funzione del lavoro che facevano. Se abbiamo scelto, tendenzialmente, fatemela dire così per banalizzare, la migliore persona che faceva gestione, la migliore persona che faceva sviluppo, e ne abbiamo fatto i key users del progetto. Change management, allora come vi dicevo non è ridondante perché il change management riguarda l'informazione, riguarda il coinvolgimento del management, spesso quello che te l'ha commissionato il progetto, va persuaso, e la formazione più tradizionale. Vi dico adesso che io vi ho citato la formazione in aula, ma noi abbiamo fatto un'interessantissima esperienza nell'ultimo anno di formazione online, tanto per riprendere un tema che è stato citato. Una delle aziende del gruppo è TILS, Telecom Italia Learning Services, che è in grado di offrire una piattaforma di e-learning. Siamo stati i primi utilizzatori di una formazione vera attraverso e-learning. Sarebbe troppo lungo dire qui, anche qui, che cosa serve per fare e-learning davvero, perché e-learning non è stare davanti a un PC. La cosa chiave dell'e-learning, ho scoperto, era che ci fosse competenza e presenza dall'altra parte dello schermo e che si lavorasse in tempo reale sul prodotto, non su schermate, non su simulazioni, non su demo. Cioè le persone che facevano e-learning dalla propria postazione accedevano fisicamente alla base dati e facevano insieme con la persona che faceva e-learning le operazioni oggetto del corso. Quindi è una cosa molto diversa dal fare la migliore delle formazioni in aula. Che vuol dire fare change management in un progetto del genere? Significa intanto far conoscere il progetto. Non basta che venga dichiarato. Il commitment, come vi ho detto, è importante, ma è soltanto la fase iniziale. Non basta, anche se lo dice Tronchetti Provera che si fa SAP in Telecom, non per questo si farà. Quindi si tratta di farlo conoscere, quindi intanto di acquisire le conoscenze e poi diffonderle. Io vi assicuro, mi sono inventato di tutto, ho creato ho personalizzato i moduli di SAP mettendoci le facce di attori e attrici famosi.
Gruppi di hostess.
No, ma proprio ho creato delle slide in cui associavo insomma attori e loro ruoli tipici al contenuto del modulo, proprio per cercare di, perché non è che sia simpatico SAP, è brutto, piuttosto brutto a vederlo, quindi ma del resto se no che ci stiamo a fare se non per migliorare quello che dobbiamo promuovere. Quindi il concetto è intanto far conoscere il progetto e comunicare i benefici che verranno all'azienda e alla persona dal progetto, perché è ovvio, e qui non sto parlando di vendere fumo, cioè vi assicuro che io non ho mai pensato e succede, sì ok, dobbiamo fare SAP, però che era più bello quello di prima, ma sinceramente, in tua sincerità, avrei declinato l'incarico, anche perché era un'azienda grande, più un'azienda è grande più tende a strutturarsi, e la struttura in sé non è un male, per carità, ma siccome questa è un'attività che per sua natura ha una fine, altrimenti c'è da preoccuparsi, la struttura ideale per qualcosa che deve finire è una struttura di progetto, quindi una struttura che non abbia incarichi formalizzati. Ognuno di noi, io continuavo a fare, ho continuato per 3 anni a fare pianificazione degli organici in Telecom, che è la mia casella, pianificazione dei sistemi informativi, non è mai cambiata in Telecom. Ero il functional owner del progetto SAP, questo lo sapevano tutti, era stato comunicato, ma non è uscito mai un ordine di servizio per dire questa cosa, è uscita una struttura di progetto comunicata a tutti quelli che dovevano saperlo, cioè ai vertici dell'azienda, e poi siamo andati avanti così. E così tutti quelli che hanno collaborato hanno continuato a fare il lavoro che facevano, ovviamente sono stati scelti in funzione del lavoro che facevano. Se abbiamo scelto, tendenzialmente, fatemela dire così per banalizzare, la migliore persona che faceva gestione, la migliore persona che faceva sviluppo, e ne abbiamo fatto i key users del progetto. Change management, allora, come vi dicevo, non è ridondante, perché il change management riguarda l'informazione, riguarda il coinvolgimento del management, spesso quello che te l'ha commissionato il progetto, va persuaso, e la formazione più tradizionale. Vi dico adesso che io vi ho citato la formazione in aula, ma noi abbiamo fatto un'interessantissima esperienza nell'ultimo anno di formazione online, tanto per riprendere un tema che è stato citato. Una delle aziende del gruppo è TILS, Telecom Italia Learning Services, che è in grado di offrire una piattaforma di e-learning. Siamo stati i primi utilizzatori di una formazione vera attraverso e-learning. Sarebbe troppo lungo dire qui, anche qui, che cosa serve per fare e-learning davvero, perché e-learning non è stare davanti a un PC. La cosa chiave dell'e-learning, ho scoperto, era che ci fosse competenza e presenza dall'altra parte dello schermo e che si lavorasse in tempo reale sul prodotto, non su schermate, non su simulazioni, non su demo. Cioè le persone che facevano e-learning dalla propria postazione accedevano fisicamente alla base dati e facevano insieme con la persona che faceva e-learning le operazioni oggetto del corso. Quindi è una cosa molto diversa dal fare la migliore delle formazioni in aula. Che vuol dire fare change management in un progetto del genere? Significa intanto far conoscere il progetto. Non basta che venga dichiarato. Il commitment, come vi ho detto, è importante, ma è soltanto la fase iniziale. Non basta, anche se lo dice Tronchetti Provera che si fa SAP in Telecom, non per questo si farà. Quindi si tratta di farlo conoscere, quindi intanto di acquisire le conoscenze e poi diffonderle. Io vi assicuro, mi sono inventato di tutto, ho creato delle simulazioni, non le simulazioni, scusatemi, ho personalizzato i moduli di SAP mettendoci le facce di attori e attrici famosi. No, no, ma proprio ho creato delle slide in cui associavo, insomma, attori e loro ruoli tipici al contenuto del modulo, proprio per cercare di, perché non è che sia simpatico, sa, appena brutto, piuttosto brutto a vederlo, quindi, ma del resto, se no che ci stiamo a fare, se non per migliorare quello che dobbiamo promuovere. Quindi il concetto è intanto far conoscere il progetto e comunicare i benefici che verranno all'azienda e alla persona dal progetto, perché è ovvio, e qui non sto parlando di vendere fumo, cioè vi assicuro che io non ho mai pensato, e succede, sì, ok, dobbiamo fare SAP, però che era più bello quello di prima, ma sinceramente, in tua sincerità, avrei declinato l'incarico, anche perché era un doppio lavoro a parità di stipendio, quindi voglio dire, non c'è un altro modo di fare un progetto innovativo che crederci, secondo me. E dopodiché bisogna incentivarne l'uso e la partecipazione. Qui è molto importante la formazione tradizionale. Dopodiché occorre monitorare periodicamente l'interesse, la fidelizzazione e la partecipazione attiva. Qui l'IT può fare un grossissimo lavoro, perché la tracciatura degli accessi ai sistemi, tutti, adesso anche qui non c'è tempo, ma insomma, tutti gli help desk, tutti i sistemi di ascolto, spesso anche diversi a seconda del tipo di rilascio, sono tutti finalizzati a tenere alta l'attenzione. Dell'attenzione alta fa parte anche la critica, qui mi sono ritrovato perfettamente nella relazione che mi ha preceduto a proposito della resistenza al cambiamento manifestata nelle più alte, nelle più differenti modalità, e confermo quello che si diceva, cioè non c'è altra soluzione però che andare avanti, perché spesso poi queste resistenze si annullano con il lavoro. Gli effetti e benefici, vabbè, credo di averli citati, quindi vado molto veloce, vi dico solo che vado su questi. Noi, grazie al fatto di aver introdotto SAP, abbiamo un self service per i dipendenti, cioè tutti i nostri dipendenti che lavorano in ufficio. Noi siamo 70.000, ma tenete presente che da questi 35.000 che usano il self service sono esclusi tutti quelli che lavorano all'esterno, quindi venditori, tecnici che sono fuori e quindi non hanno il PC davanti alla scrivania. Queste persone fanno tutto attraverso self service, e quel self service è stato possibile grazie al fatto che c'era una base dati solida. Ancora una volta, da una base dati solida posso appoggiarci sopra qualsiasi servizio a valore aggiunto. Non sconsiglio di creare servizi a valore aggiunto senza una base dati solida. La mia conclusione è che fra le molte che io trovo interessanti, al di là del fatto che siano stracitate, insomma, le leggi di Murphy, io credo che per un progetto innovativo bisogna tenere il pendolo sempre fra questi due estremi, quello che relativo al tempo, che dice che generalmente per il 90% di un progetto occorre il 90% del tempo fissato e per il restante 10% occorre il 90% del tempo fissato. E l'altro estremo è proprio sul change, I tradizionalisti, che sono sempre presenti, che sono persone generalmente pessimiste sul futuro e ottimisti sul passato.
Grazie.